Grazia, che proponi i trascorsi sportivi che in questi giorni richiamano anche una mia convalescenza, grande droga, portando non solo grande capacità sciistica, ma direi anche notevole dignità personale, che non guasta. E tutto quello che ha detto Ambrosini è vero, non so se siano veri, è la cosa che gli fa parte dei team tennis, sua santità, che non ha nessun bisogno di nessun tipo, e soprattutto credo che non abbia mai consigliato di essere italiano. Il consiglio di non farsi consigliare mai da economisti per poter tenere ben diritto l'obiettivo. Ma detto questo, è vero invece che io ho collaborato attivamente a questo documento della Commissione Diocesana Giustizia e Pace della Diocesi di Milano su autonomia regionale e federalismo solidale, scrivendone anche alcune parti, in particolare scrivendo le parti della presidenza. Quindi mi chiedo quanto avete avuto delle esigenze di smusciature che parlando invece a titolo personale io posso evitare, esprimendo in modo molto più netto i miei punti di vista. Vi prego perciò di tenere presente che quanto io dirò stasera è il mio punto di vista e non è il documento, anche se ci sono delle coincidenze. Perché io sono parte delle questioni europee e sulle questioni italiane, sono diventato un convinto di quella che è un'ipotesi federalista e un altrettanto convinto sostenitore che è importante per rinforzare la solidarietà complessiva del nostro paese ed invece non sia affatto piccolo per introdurre il separatismo, il dono degli egoismi localistici. E spiego subito perché. Il nostro paese negli ultimi 50 anni, cioè nel periodo cortellico, ha avuto due fasi molto distinte di sviluppo economico. Una prima fase che è arrivata fino alla fine degli anni 60 è stata una fase di straordinario sviluppo economico con una gestione molto oculata delle finanze pubbliche. Nel 60 il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo era inferiore al 50%. Sta a dimostrare che le finanze pubbliche furono gestite con estrema parsimonia, con estrema oculatezza, ma ciò nonostante l'Italia si sviluppò in un modo straordinario. Avevamo un periodo di poco più di 20 anni a un paese col 5% del PIL interno. La seconda fase del nostro sviluppo economico è io credo siano state tutte e due riforme sbagliate. La riforma fiscale dell'inizio degli anni 70 che tolse completamente il potere impositivo agli enti locali e trasferì tutto il potere impositivo al centro. Come per esempio la cosiddetta imposta di famiglia, che avevo come tale e per un cattolico assolutamente inaccettabile, un'imposta amministrata in sede locale. E quindi era una forte o comunque una discreta autonomia locale sotto il profilo impositivo collettivo fra dentro, che divenne anche il soggetto unico di trasferimento delle risorse finanziarie pubbliche. E la seconda grande riforma dell'inizio degli anni 70 fu la riforma sanitaria, associata successivamente il terzo grande fattore di inciampo della nostra finanza pubblica. In breve, il fatto sul reddito nazionale è passato dal 50 al 20, si a moltiplicare quasi per 3 il nostro debito pubblico sul prodotto interno. Significa la storia di una in cui il debito pubblico ha raggiunto alla fine del 1800, in seguito al grande sforzo di unificare il paese, che significò investimenti limitativo, quindi un fatto assolutamente eccezionale, nella prima e nella seconda guerra mondiale. Quindi noi ci ritroviamo in questo secolo con un debito pubblico sul prodotto interno lordo, prima nella nostra storia in Italia. E tutte e tre volte, una cosa assolutamente eccezionale, due guerre e una processificazione nazionale. Ciò sta a dimostrare la gestione della cosa pubblica negli ultimi 20 anni è stata disastrosa. E io credo che una delle cause di questo disastro sia stata la sostanziale deresponsabilizzazione di diversi responsabili, come quella delle regioni, che peraltro non fu mai concessa, perché le regioni, da quando sono state istituite, non hanno mai avuto un potere né fiscale né finanziario. Un'osservazione che vorrei fare. Io credo che ci siano almeno tre grandi riforme parallele da condurre avanti per un'economia molto più forte, un governo centrale che sia ridotto nelle sue funzioni per l'istabilità ai governi, il che, come voi sapete, non è oggi e non è stato negli ultimi 50 anni. A questo sacrificio chiedo le cifre, che sono abbastanza impressionanti. In Italia oggi, secondo le commissioni, nessun altro paese sviluppato ha il 18% della propria forza lavoro come dipendente. Nel complesso la pubblicazione, in cui metto quella centrale, ma anche evidentemente, e non posso fare diversamente, esercito, scuola, eccetera, eccetera, erano 1,6 milioni. Quindi nel giro di 30 anni è stata moltiplicata per 3 il numero di addetti alla pubblica amministrazione. Quindi capite che c'è in Italia una massa enorme di dipendenti della pubblica amministrazione, i quali, senza offesa per chi sia dipendente della pubblica amministrazione, io stesso lo sono, adesso non più perché sono in un'università libera e quindi sono dipendente della mia università e non della pubblica amministrazione, ma sono stato per molti anni indipendente dello Stato italiano, ma le cifre non fanno indicazione di nome, le cifre sono cifre, e 18% di addetti alla pubblica amministrazione sulla forza lavoro è il massimo tra tutti i paesi sviluppati. Quindi è chiaro che ci deve essere una restringimento di questa enorme massa di persone e comunque una, come dire, una dislocazione di questi soggetti che devono diventare dipendenti di altre autorità che non sono quelle dello Stato centrale. La seconda linea di riforma dello Stato italiano è certamente quella di prevedere delle forme di autonomia diverse da quelle territoriali, come sono le regioni o le entità federali, ma che sono delle forme di autonomie funzionali, forme di autonomie funzionali che possono essere rappresentate da degli enti che non sono territorialmente radicati, ma che hanno una loro indipendenza. L'esempio più tipico di autonomie funzionali è quello della Banca Centrale. La Banca d'Italia è un'autonomia funzionale che non dipende dal governo, che non dipende dal Parlamento, anche se un Parlamento può sempre legiferare e togliere l'autonomia di una banca centrale, ma che ha una sua autonomia interna. E la terza linea, quella sulla quale mi tratterò più diffusamente questa sera, è quello delle autonomie territoriali, cioè un sistema regionale federale. Quelle grandi linee di riforma del sistema italiano, la linea di snellimento e aumento di forza del governo centrale e delle autonomie funzionali e la linea regionale federale. Veniamo a questa linea regionale federale. Ora, qualcuno dice, e perché mai bisognerebbe fare una scelta di tipo federalista in Italia? Io a questa domanda posso rispondere con un'altra domanda, e cioè la domanda che io faccio è questa. Ma il sistema centralista italiano ha prodotto dei risultati che noi riteniamo completamente soddisfacenti? Qualcuno paragona il sistema italiano al sistema francese, ma noi tutti sappiamo che il centralismo francese è un centralismo di estrema efficienza e prima di il centrale riscuoteva il 95% delle imposte in Italia, non aveva appagliato qua. Adesso con la finanziaria nuova in Francia non si supera l'85%, quindi sotto il profilo fiscale il sistema italiano è più centralista del sistema fiscale. Il resto del mondo, cioè l'85% è riscosso dai lender ed è riscosso dalle municipalità. Quindi il profilo fiscale dei è il più centralista. Il sistema francese, che peraltro ha dei meriti, è quello italiano, perché la pubblica amministrazione francese è una pubblica amministrazione, come tutti sanno, molto efficiente, e tuttavia è un sistema prodotto degli esiti sul profilo della finanza pubblica negli ultimi 20 anni, proprio in coincidenza di un aumento del centralismo medesimo. Seconda osservazione, il dualismo nord-sud non è stato risolto dal centralismo, l'occupazione non è. Io sarei chiesto, ma se questo è semplice, ce li ritroviamo. Anzi, ce li ritroviamo per certi nord-sud. Voi tutti sapete che il divario nord-sud esiste in un'unione, si è materializzata soprattutto con un trasferimento di redditi alle famiglie piuttosto che con trasferimenti di capacità produttiva tipica di zone a minor livello di sviluppo. Quindi ci sono state due grandi linee di intervento sul mezzogiorno: forti trasferimenti di redditi alle persone, anche con una straordinaria abbondanza nell'erogare pensioni, straordinaria e totalmente immorale, da un lato, e dall'altro una politica industriale basata sui grandissimi complessi produttivi che hanno la tipica caratteristica dell'intervento assistenziale, perché nei grandissimi complessi produttivi tutti sanno per esperienza che la regola dell'occupazione non è quella dell'efficienza che ogni sistema produttivo deve avere, ma l'assunzione a fine del giorno. Credito alle persone che hanno fatto lievitare molto i consumi, dando certamente anche notevoli vantaggi al nord Italia, che è stata l'area di produzione di tutto ciò, e dall'altro questi grandi complessi industriali che sono più spazi, perché mentre il centro e nord Italia ha avuto un formidabile sviluppo del sistema delle piccole e medie imprese, i cosiddetti distretti industriali, che danno luogo a quella forma di attività produttiva diffusa su cui si regge tutto il centro-nord del paese, il sud si è concentrato solamente in alcuni grandissimi complessi produttivi e per il resto è sostanzialmente privo di un sistema imprenditoriale diffuso. Quindi sotto questo profilo il divario nord-sud non si è ridotto ma si è accentuato, deresponsabilizzando anche in un modo straordinario tutte le regioni meridionali che in alcuni casi si trovano in condizioni drammatiche. Pensate che ci sono alcune regioni meridionali, quando parlo di regioni parlo di enti regionali, che non sono in grado di produrre il bilancio regionale, non sono in grado di produrre. E tutto ciò, a mio avviso, dimostra quanto verrò a dire tra poco. Secondo problema, quello della disoccupazione. La disoccupazione, in mezzo a questo periodo, così diventa questo. E questo dobbiamo ricordarcelo bene anche qui al nord, perché se non ci fosse stato lo sviluppo dei nostri concittadini meridionali, lo sviluppo del nord non ci sarebbe stato così come è stato, su cui bisogna fare assoluta chiarezza. Il nord Italia iniziare a fare un'opera dal sud a prezzi, a salari relativamente modesti e anche a sistemazioni al nord veramente molto pesanti per questo contributo non possiamo assolutamente dimenticarci. E tuttavia con questa valvola di sfogo la disoccupazione meridionale, anche per le rimesse che furono fatte poi dagli migranti verso il nord, e tutto sommato non fu una disoccupazione gravissima nei primi 5 anni. Successivamente la situazione è diventata più pesante per due ragioni: perché il flusso migratorio sud-nord è cessato completamente, e persone non quindi c'è stata una profonda operazione diseducativa, a mio avviso, in tutto ciò, con questi forti trasferimenti di risorse finanziarie al sud, che ha disposto a sacrifici al nord. Quindi c'è proprio anche una spaccatura, a mio avviso, di e talvolta di nord, che essi stessi hanno un atteggiamento di forte criticità, ha un atteggiamento di attenzione. Qui immagino che anche a voi sia capitato qualche episodio di questo tipo, che a me è capitato di più. Allora, se questo è un caso su cui io rappresento la mia situazione, è chiaro che le alternative non ci sono. Perché allora pensare a un'ipotesi federalista? Perché io credo che l'ipotesi federalista sia intanto una forza di perdere, e credo che esista tutta una serie di decisioni che devono e possono essere prese il più possibile vicino. Quindi poi con un'ipotesi comunitaria non significa la mortificazione del ruolo, significa un sistema di livelli di governo per cui ogni decisione deve essere presa a livello di governo adeguato. Il governo municipale con una fiscalità e un aspetto centrale con una spesa pubblica centrale e poi ormai il governo europeo con una fiscalità, una spesa pubblica europea, quindi mi dice che c'è quattro livelli di governo che sono collocati che vanno al di là dei rapporti tra stati europei, cioè si sta delineando una possibilità di collaborare degli stati nazionali. Da studi molto accreditati si dice per esempio che quattro regioni europee sono il motore di tutta l'Europa. Queste regioni sono rispettivamente la Lombardia, il Baden-Württemberg e la Baviera, la Catalogna e Roma. Sono i quattro motori dell'Europa. E se voi andate a vedere le similitudini tra queste quattro regioni, parlo delle similitudini di tipo economico, sono veramente molto significative. Quindi il sistema regionale federale deve essere sano di responsabilità e di autonomie all'interno di un singolo paese, ma anche di chiave di una maggior dinamica europeo che sia meno basato sugli stati nazionali. Due prospettive. D'altra parte, se voi guardate com'è congegnato il Trattato di Maastricht, quella che io chiamo la Costituzione europea, è fortemente segnata dal modello tedesco, come l'ipotesi delle regioni europee sia in quel trattato stesso molto delineata, al di là del fatto che esiste anche un Parlamento delle regioni a livello di Unione Europea che deve essere una specie di prefigurare, una specie di seconda Camera Europea, quella del popolo e quella delle regioni. La seconda ragione per cui io sostengo un'ipotesi federalista italiana e che non è affatto vero, come dicevo all'inizio, che il federalismo significhi egoismo, significhi localismo, nel senso di non di riscoperta o di riconoscimento dei valori di identità locali, ma come dire tutela di posizioni di rendita, di privilegio, di vantaggio. E questo è chiaramente dimostrato proprio dal modello tedesco. Nel modello tedesco esistono tra regioni forti e regioni deboli dei meccanismi di perequazione e sono due meccanismi di perequazione. Le regioni forti hanno una perequazione orizzontale verso le regioni deboli, cioè fatta in accordo diretto con le regioni deboli, e una perequazione verticale verso le regioni deboli che passa dal centro. Ma queste due perequazioni sono basate su una serie di indicatori di capacità, come li chiamano i tedeschi, contributiva delle singole regioni. In altri termini, che cosa significa capacità contributiva? Significa che ogni regione, sulla base della propria forza economica e dei propri redditi, deve in parte finanziare le proprie spese. Se non riesce a finanziare un certo livello di spesa per mantenere certi standard che sono fissati, allora intervengono le altre regioni e interviene il sistema federale centrale. Vi faccio un esempio. Se noi diciamo che la spesa sanitaria è di 60% e una regione con le risorse di 60% attraverso la perequazione orizzontale delle altre regioni o attraverso la perequazione verticale. Ma ci deve essere una base di capacità locale, non a copertura del paese, indipendentemente dalla propria capacità contributiva. Questo è il meccanismo tedesco. Il che vuol dire chiamare ogni regione alla responsabilità, evidentemente, della politica economica. In altri termini, quando ci sono determinati obiettivi essenziali, della tendenza da conseguire, quindi significa E sotto questo profilo, studi italiani molto seri, per esempio, è stato che l'attuale divisione delle regioni italiane è meglio dei territori, sono le regioni che sono per poter avere dei uguali livelli di capacità contributiva. Regioni italiane con meno di 1,5 milioni di abitanti sono troppo piccole rispetto ad adeguati livelli di capacità contributiva. Quindi recenti studi che vanno da quelli di colleghi di scienza di finanza pubblica autorevoli pensano che le regioni italiane non possano essere, per rispettare quei parametri di capacità che dovrebbero essere più di 10-12, cioè siano necessari degli accorpamenti. Mi rendo perfettamente conto che fare una proposta del genere in alcune regioni piccole, una delle quali sta anche più vicino alla nostra, significa suscitare dei vespari, delle rivolte. Infatti mi dicono che proteste vigorosissime sono state portate dalla Valle d'Aosta col documento che parla di accorpamenti, sia pure con tutta la prudenza che si tiene da fare qualunque cifra. Sono state tutte emendate le cifre, secondo me anche con qualche rischio, perché è un ragionamento che neppure una cifra, ma vabbè, questa è una scelta. Ma io vi voglio fornire per quale ragione un cittadino della Valle d'Aosta o un cittadino del Trentino deve ricevere un contributo netto dai 3-4 milioni all'anno dallo Stato italiano, quando uno, un cittadino piemontese, deve metterci lui dai 2-3 milioni all'anno. Ecco, questo è un punto che mi rimane oggi completamente oscuro. Forse alla fine ciò poteva essere spiegato, perché quella valle aveva una vocazione francese, ma oggi tutto questo non ha più alcun senso, ma veramente più alcun senso, perché uno passa un ipotetico confine federalista, ed è questo diciamo la via più difficile da percorrere, dovrebbe anche associarsi a un federalista e a una seconda. Compromessa e via di seguito. Ecco, io qui credo che è nazionale e burocrazia centrale, mi pare una identificazione incomprensibile. La nostra è garantita dall'unità culturale, dall'unità della religione, dall'unità della tradizione, dal fatto che il nostro paese prende come unità culturale la nostra. Nazionale è perfettamente compatibile forte autonomia, non sto dicendo sovranità, ma sto dicendo autonomia di tipo regionale federale. Il caso della Germania è un caso che la Germania dell'Ovest in 6 anni, cioè ha fatto esattamente la strada opposta servendosi di un sistema federale. E badate bene che quando si è fatta l'unificazione tedesca, adesso, dall'89 a partire, c'erano molte spinte per un sistema più centralista, perché si dice che se non si fa un sistema più centralista, verificare i Länder mantenendo un sistema federale. Quindi ci sono prove storiche come questa che il sistema federale è aggregante, non è disgregante. Sappiamo anche che ci sono delle ipotesi politiche che sono molto diverse. Dico che siano, penso che siano sballate, ma se non si trova il modo per articolare il sistema italiano così forte come sistema centralista, allora sì che si corre qualche rischio davvero. Si corre qualche rischio davvero, perché i divari di varia realtà e insofferenza che le regioni hanno manifestata anche molto più innovare quelli che sono delle necessarie autonomie regionali federali per evitare che la città finisca a tutto. D'altra parte abbiamo bisogno di elementi di credere qualcuno o qualcuno che ci dirà io, ci sono molti motivi per capire la protesta. Non dico che questa protesta giustifichi la separatista, no, dicendo questo, bisogna dire che ci sono dei motivi, guardate. riferito un diritto, come dicevi prima, eroga dai 4 ai 6 milioni all'anno sotto forma di imposizione fiscale, un cittadino della Campania è circa un 6 milioni, quindi è una bella differenza. In Germania non esistono delle sperequazioni di questo tipo, non esistono assolutamente. Quindi voi capite che il discorso che vi facevo prima di chiamare ogni regione ad una maggiore responsabilità fiscale e finanziaria e perequare quello che va a garantire a piedi vista i trasferimenti, finito in Italia negli ultimi 20 anni. Un'ultima considerazione, poi concludo. In parte questo è accaduto anche a spese delle imprese, perché vedete, se uno vuol fare beneficenza con i soldi propri, faccia pure, ma non può fare beneficenza con le imprese. Il più italiano è beneficenza che noi spreco, che noi italiani viventi abbiamo fatto con i soldi delle generazioni future, perché il debito si sa benissimo, qualcuno lo deve pagare. Allora noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo consumato risorse che le generazioni future a un certo punto dovranno pagare, e anche questo secondo me è un segno molto brutto che si coniuga abbastanza bene con una forma di incoscienza, cioè dimostrando in un grado sommo, che è quella della dinamica demografica del nostro paese. Negli ultimi 20 anni ha fatto alcune scelte, tutte contro le generazioni future, accumulando debito, con una dinamica demografica, con un atteggiamento complessivo nei confronti della famiglia sostanzialmente ostile. In Italia le detrazioni fiscali a favore della famiglia sono inesistenti, laddove in Francia, in Germania e persino nei paesi che non erano mai stati particolarmente sensibili a queste esigenze della società. Ecco, quindi noi abbiamo fatto gli slacchi negli ultimi 20 anni. La ricostruzione evidentemente non sarà indolore, non sarà indolore. Tuttavia io credo che funziona bene, perché calerà la protesta che si è manifestata, se calerà la protesta che si è manifestata in modo molto scomposto, l'americano si cercherà di andare avanti col vecchio sistema centralista, che è un sistema tra l'altro fortissimo, perché oltre ai 3 milioni, 4 milioni di addetti alla pubblica amministrazione, il sistema centralista è fortissimo anche per l'Italia. Ha come norme, intese come norme, leggi, circolari, la società c'erano quelle italiane, voi sapete benissimo che non è da 17 anni, procedono a sentenza del tribunale civile in media 1600 giorni, tanto per dire l'effetto positivo in media 3-4 anni, questo per dire del centralismo italiano. Ripeto, la conclusione mia qual è? Che il sistema federale, afferma i due grandi principi della società, che adesso hanno scoperto tutti questo principio, stava scritto benissimo nella 40° anno, il Trattato di Maastricht, articolo 3, uno degli articoli primi del trattato, riprende il principio di sussidiarietà in termini molto simili a quanto non sono venire qui erano si espropria una comunità più piccola, non voglio dire inferiore, più piccola, delle proprie responsabilità decisionali quando essa le fa dottrina. Vogliamoci la Chiesa non afferma la solidarietà come sostituto della responsabilità. La responsabilità individuale, cioè la capacità delle persone, delle famiglie o delle comunità intermedie di intervenire, non è sufficiente. E questi sono i due grandi principi: federalista unita a quella municipalista, unita a un governo centrale che sia che sta scelto. È giusto che sia più cauto di me nell'esprimere questa ipotesi di federalismo solidale, che noi l'abbiamo chiamato federalismo solidale. I tedeschi talmente credono in questa idea, noi siamo favorevoli all'Unione Europea a condizione che rispetti il principio del federalismo, il principio del mercato, chiamano l'economia sociale di mercato, cioè il mercato sociale del mercato stesso, quindi non il mercato capitalista, ma il mercato come luogo di espressione della creatività, come luogo di espressione dei sistemi di finanza. Qual è la mia conclusione? Che l'Italia ha certamente bisogno di una riforma costituzionale rapida. E questa riforma costituzionale davvero riformi. Perché se la riforma costituzionale italiana deve evitarsi, sperare di avere, e questo è un buon risultato, ma non introduca un forte principio di sussidiarietà, ho l'impressione che potremmo anche correre qualche rischio invece che correre qualche vantaggio. Cioè, se non c'è una distribuzione di livelli di governo, è quello più pericoloso di quello che abbiamo adesso, un po' scaglioso. La istituzionale deve certamente unire il governo centrale più forte, ma maggiori autonomie di enti soggetti.
Quadrio Curzio, di questa conferenza così nitida, così chiara, sintetica, e credo che anche per l'attenzione con cui è stato seguito questo intervento, che sono comprensibili al cittadino comune, e poi essere precisi questo mociate in modo sintetico e chiaro. Grazie, allora microfono aperto per chi vuole intervenire e fare domande. Siccome c'è sempre un problema di avvio in questi casi, il moderatore che deve rompere il ghiaccio, allora svolgerò questo compito. Un'altra classe di autonomie, non so se possono essere ricondotte le autonomie funzionali, sono quelle della questo settore, come altri dicono, per il mondo.
Molto pertinente, perché io credo che tra le autonomie funzionali e in applicazione del principio di sussidiarietà ci stia proprio anche un forte, accentuato sviluppo del settore cosiddetto non profit, il terzo settore, o quello che altri chiamano il pubblico libero, pubblico perché fornisce dei servizi pubblici, ma libero in quanto non è statale. E questo credo che sia un ambito dove in Italia bisogna fare molto di più, non tanto dal punto di vista delle iniziative che ci sono, ma dal punto di vista del riconoscimento delle iniziative stesse. Secondo stime abbastanza accreditate, in altri paesi più sviluppati dell'Italia, il cosiddetto non profit dà un formidabile contributo all'occupazione. Ma in quei paesi, anche con forme un po' diverse da quelle italiane, soprattutto le forme legate alle fondazioni, ci sono dei benefici fiscali notevolissimi. Ora, in Italia il non profit naviga, salvo quest'ultima legge sull'Onslus che io non ho ancora, confesso, studiato, navigava in uno strano mondo sul quale può probabilmente dire lei molto di più. Da una parte molti pensano che il non profit sia fatto da un volontariato un po' ingenuo, qualche volta un po' pasticcione, pieno di buona volontà ma incapace di arrivare poi a conclusioni serie, no? Questo c'è un atteggiamento. Da un'altra parte si pensa che il non profit sia un modo strano per evadere qualche norma fiscale, no? E dice, si mascherano lì dentro, questo atteggiamento sempre un po' da sbirro, si mascherano lì dentro perché così non vogliono pagare le tasse, vogliono sfuggire, eccetera, no? E veramente non si riconosce che questo è uno dei settori che ha le maggiori potenzialità di sviluppo, per tre ragioni, io credo. Prima di tutto perché chi si mette a fare quell'attività ha una fortissima vocazione affine. Quindi il fatto motivazionale, lei lo spiega bene, dato il suo mestiere di sociologo, è un punto fondamentale. In secondo luogo, la capacità di adattamento del settore non profit, che essendo un settore proprio basato su una forte flessibilità, una capacità di adattamento straordinaria. E in terzo luogo il fatto che il settore non profit è un settore dal quale si può entrare e si può uscire, nel senso che chi lavora lì può uscirne, ritornarci, cioè la possibilità di entrare e di uscire. Ecco perché io lo vedo come molto importante, diciamo sotto il profilo occupazionale. E poi anche perché questo settore si dà carico di una serie di compiti e di funzioni che nessun altro si può assumere. Quindi lo vedo così. Secondo cifre statistiche che potranno essere giuste o sbagliate, in paesi come, scusate se vi porto spesso l'esempio germanico, ma io sono certamente un ammiratore della Germania, il settore non profit più il settore delle fondazioni, messi tutti e due assieme, che le fondazioni è un altro comparto che in Italia dovrà svilupparsi assai, soprattutto le fondazioni bancarie, che sono dotate di capitali molto consistenti, ma che non hanno ancora scelto che strada seguire, e spero che seguano la strada di finanziare scopi tipici delle fondazioni, che sono la salute, la ricerca, l'assistenza e via di seguito. In Germania sembra che abbiano un contributo all'occupazione totale vicino al 6%, che è una cifra consistente. In Italia le stime più ottimistiche parlano del 2-3%. Ecco, ora voi capite che dal 2 al 6 c'è di mezzo il 3, perché 2 per 3 fa 6, che in termini di percentuale occupazionale sono cifre enormi. Quindi secondo me c'è uno spazio grandissimo. Qui ci vuole anche, io credo, un'opera di tipo educativo per spiegare a chi ha un atteggiamento ostile o di sufficienza, che non è una cosa da poco. Questo atteggiamento io lo riscontro spesso, come dire, ma il non profit, i pasticcetti che fanno così, no? Fate una bella SPA, no? Fate una bella società SRL, una società di capitali, e allora riusciamo a capire cosa sia. Non profit non si capisce bene che cosa. Quindi credo che sia veramente una strada importante.